Laudetur Jesus Christus.
Martedì 17 dicembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: giustizia sociale e inclusività, le chiavi per la costruzione di un nuovo Stato siriano. Ucraina, truppe nordcoreane in prima linea con le forze russe. Il Papa compie 88 anni, ieri l'udienza con le delegazioni di alcuni istituti bancari italiani. La finanza non degeneri in criteri usurai. Sono le 8:35 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. Ha come obiettivo inclusività e giustizia il nuovo assetto del governo siriano prospettato da al-Jolani, leader della coalizione islamista che ha guidato il rovesciamento dell'ex presidente Assad. Annunciato lo scioglimento dei gruppi armati e la necessità di un contratto sociale tra lo Stato e tutte le religioni. Paola Simonetti.
La mentalità di uno Stato e non di uno schieramento di opposizione, la costruzione di unità attraverso un contratto fra il potere costituito e tutte le religioni. Traccia la sua visione del futuro della Siria il nuovo leader della transizione, Hamed Al-Kara, conosciuto con il nome di battaglia al-Jolani, assicurando sui social che ora il paese sarà gestito con una prospettiva istituzionale e legale per ottenere il meglio a beneficio dei siriani. Il tutto non senza aver sciolto i gruppi armati, i cui combattenti, ha dichiarato, entreranno legalmente nei ranghi del Ministero della Difesa. E mentre nel paese una dopo l'altra riaprono le ambasciate del mondo, l'ONU annuncia per bocca dell'inviato speciale Pedersen, che ieri ha incontrato Al-Kara, di voler fornire tutta l'assistenza possibile al popolo siriano. Dal canto suo Al-Kara chiede la revoca delle sanzioni internazionali contro Damasco per il ritorno dei rifugiati sfollati da oltre 13 anni. Intanto le cancellerie di mezzo mondo si stanno organizzando per contatti con la nuova leadership siriana, a cominciare dall'Unione Europea, che ha annunciato una missione dei suoi diplomatici nel paese.
Torna a parlare Bashar al-Assad. L'ex presidente siriano afferma che la sua fuga in Russia non è stata premeditata, ma richiesta da Mosca. La mia partenza dalla Siria non è avvenuta durante le ultime ore della battaglia. Contrariamente ad alcune accuse, Mosca ha chiesto un'immediata evacuazione verso la Russia la sera di domenica 8 dicembre, ha affermato Assad. Almeno 12 morti sono stati registrati negli ultimi attacchi su Gaza da parte delle forze armate di Israele. L'esercito israeliano ha bombardato una casa nel quartiere di Daraya, est di Gaza City, uccidendo almeno 8 persone. Altri 4 civili sono stati uccisi a seguito di un attacco con droni e missili nel campo profughi di Shati, a nord-ovest della città palestinese. Le truppe nordcoreane, che si sono unite alle forze russe nella guerra in Ucraina, sono ora nelle prime linee e impegnate nei combattimenti. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale USA, John Kirby, e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che intende parlare con gli omologhi di Russia e Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
Le truppe nordcoreane sono ora in prima linea nella guerra della Russia, impegnate in combattimenti contro l'Ucraina, lo ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato che le truppe russe stanno cercando di nascondere le perdite dei combattenti della Corea del Nord. Ci sono molti dettagli sulla distruzione di queste forze, ha spiegato Zelensky. Le forze di difesa ucraine e la nostra intelligence stanno ottenendo informazioni complete sulle reali perdite delle unità russe, nelle quali sono coinvolte anche i coreani. Purtroppo dobbiamo difenderci anche da loro. E ha aggiunto il presidente ucraino, non c'è una sola ragione per cui i coreani debbano morire in questa guerra. E il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che intende parlare con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, per porre fine alla guerra, definendo il conflitto come una carneficina. Il numero dei soldati uccisi in entrambi i lati, ha detto Trump, è molto più ampio rispetto a quello che è stato riportato.
In Sudan ha avuto luogo un violento attacco con droni da parte dei gruppi paramilitari. Il raid è avvenuto ad Al-Fashir, capitale della regione del Darfur settentrionale e maggiore centro nel sud del paese, ancora nelle mani delle forze governative. Dall'inizio della guerra civile, secondo le stime dell'ONU, sono 11 milioni gli sfollati, di cui 3 milioni nei paesi vicini. Il servizio di Arrigo Bellelli.
Le milizie di Mohamed Hamdan Dagalo, detto Emeti e sostenuto da Emirati Arabi Uniti ed Egitto, hanno fatto un attacco con i droni nel quartiere di Aulad al-Larif, nel centro di Al-Fashir, causando 38 morti. Gli assalti con i droni costituiscono un avvenimento comune nella guerra civile sudanese, iniziata il 15 aprile 2023. 5 mesi fa l'obiettivo fu Abdel Fattah al-Burhan, guida dell'esercito regolare sudanese, ma l'attacco non riuscì nel suo intento. L'OMS attesta che metà della popolazione del paese è gravemente denutrita e le Nazioni Unite stimano in 11 milioni gli sfollati, 3 dei quali hanno lasciato il paese lacerato dalla guerra civile. L'UNHCR ha lanciato un appello per stanziare maggiori fondi a supporto dei profughi, sia interni che espatriati negli stati vicini, lamentando lo stanziamento di un budget 8 volte inferiore di quanto in realtà servirebbe. Tom Perriello, inviato statunitense in Sudan, sostiene che il numero di vittime si aggirerebbe intorno alle 150.000 unità, ma carestie, epidemie e allagamenti causati da violente tempeste potrebbero aggravare ulteriormente il bilancio.
E andiamo in Vaticano. Oggi Papa Francesco compie 88 anni. Ieri l'udienza con le delegazioni di alcuni istituti bancari italiani. La finanza non degeneri in criteri usurai quando l'unico criterio delle banche è il profitto. Ci sono conseguenze negative per l'economia reale, ha detto il Papa. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Campisi.
È una finanza che si è distanziata dalla gente, quella di oggi, che rischia di servirsi di criteri usurai quando favorisce chi è garantito ed esclude chi è in difficoltà e avrebbe bisogno di essere sostenuto con il credito. L'analisi del Papa sull'attuale mondo economico è chiara. Il profitto non deve essere l'unica finalità delle banche, dice.
La finanza sana non degenera in atteggiamenti usurai, in pura speculazione e investimenti che danneggiano l'ambiente e favoriscono le guerre.
Ci sono multinazionali che spostano le loro attività dove è più facile sfruttare il lavoro e certa finanza che raccoglie fondi in un luogo dirottandoli in altre zone con l'unico scopo di aumentare i propri interessi, sottolinea Francesco. E così la gente si sente abbandonata e strumentalizzata.
Quando la finanza calpesta le persone, fomenta le disuguaglianze e si allontana dalla vita dei territori, tradisce il suo scopo.
Le banche incoraggino logiche inclusive per sostenere un'economia di pace, conclude il Papa, che con il giubileo alle porte ricorda la necessità di rimettere i debiti.
Li hanno chiamati gli angeli in bianco per via del colore dei loro fratini. Sono i volontari del giubileo che aiuteranno i pellegrini a Roma a partire dal prossimo 24 dicembre. Per fare il punto sul sistema dell'accoglienza in vista dell'imminente anno santo, Michele Raviar ha intervistato Agostino Miozzo, coordinatore dei servizi di accoglienza e assistenza del giubileo 2025.
Siamo a un buon punto. L'attivazione del volontariato è un meccanismo a fisarmonica, a potenziali migliaia di unità. Noi raggiungeremo 5-6 mila volontari, solo di volontari del sistema di protezione civile, a cui si aggiungono volontari del terzo settore, volontari di altro genere. Nelle 2 giornate di Tor Vergata, quindi raggiungeremo numeri di migliaia di unità, oltretutto di volontari provenienti da tutta Italia.
Quanto la periferia è coinvolta in questo?
È un popolo che si distribuirà nell'intera città, soprattutto dove l'accoglienza è un'accoglienza più, chiamiamola, normale, quindi un'accoglienza di persone che possono trovare ospitalità nelle famiglie, nelle parrocchie, nei centri di accoglienza, in tutto il tessuto, quel tessuto sociale di cui questa capitale è estremamente ricco, per cui anche la periferia comunque sarà coinvolta pienamente.
Se i dati continuano a confermare lo scenario di base, la direzione di viaggio è chiara e ci aspettiamo di abbassare i tassi di interesse ulteriormente. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde. Gli analisti vedono in media il tasso di riferimento BCE al 2% a giugno, a seguito di ulteriori tagli da 0,25 punto percentuale a gennaio, marzo, aprile e appunto giugno. Ascoltiamo il commento dell'economista Leonardo Becchetti.
Continuerà la tendenza alla riduzione dei tassi, quindi un'aspettativa futura favorevole che già in realtà è incorporata dalle borse che sono cresciute moltissimo in questo periodo. Qualche ovviamente riflesso positivo per le famiglie che hanno mutui a tasso variabile, quindi la rata potrebbe scendere. E tutto questo perché il pericolo dell'inflazione da aumento dei prezzi delle fonti fossili sembra, diciamo, ridimensionato in questi ultimi tempi, anche se ci sono su e giù, diciamo, quindi c'è una certa volatilità di questi prezzi sui mercati.
Ecco Becchetti, Lagarde ha dato anche un dato apparentemente preoccupante. Dice che solo il 37% delle famiglie europee ritiene che il reddito reale sia davvero cresciuto.
Non ci dimentichiamo che i ceti più poveri hanno un paniere della spesa che è diverso e dipende di più dai beni alimentari e dall'energia e quindi da quei beni che hanno avuto un maggiore aumento dei prezzi. Questo spiega probabilmente le risposte delle famiglie.
Tutto per ora da Alberto Giovannetti in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco in diretta da Osimo il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.